la manovra degli inganni, mi sto riferendo alla legge di bilancio approvata oggi dal governo. Sono le 23 minuti, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20 e oggi naturalmente ci occupiamo di questa legge di bilancio, una volta per i più anziani, si chiamava la finanziaria, insomma, come si spenderanno i soldi pubblici l'anno prossimo? Si faranno tanti tagli, Giorgetti, il ministro dell'economia, dice che i sacrifici li faranno i ministri, i ministeri, no, i sacrifici li faremo noi. Poi dentro ci sono tante cose, cerchiamo di guardarne almeno qualcuna stasera, ad esempio questa cosa delle detrazioni per chi ha figli che non sono certo welfare, quello che sarebbe necessario, sono forse una mancia, e più le paga chi non ha figli che avrà meno detrazioni. Una volta c'era la fascistissima tassa sul celibato. Con la sanità si dice che aumentano i fondi, ma a che cosa serviranno quei pochi soldi che mettono nella sanità? Con noi il professor Alessandro Santoro, buonasera professore.
Buonasera.
Io le chiedo di commentare, ha letto la manovra, di darci la sua prima analisi di questa manovra.
Sì, beh, innanzitutto precisiamo che nessuno ha letto la manovra, perché ancora mi sembra testi ufficiali non ce ne sono, abbiamo letto tutti le indiscrezioni, certo. Le agenzie, quindi tutto va preso insomma con qualche beneficio di inventario. Ma per dare una sintesi, direi che è una manovra tendenzialmente conservativa, con qualche furbata di tremontiana memoria e più di un aspetto inquietante. Sicuramente non si presenta, al netto appunto di come verranno poi declinati i tagli alla spesa, non si presenta come una manovra altamente innovativa, per usare un eufemismo, il che forse è anche una buona notizia, perché se avessero fatto tutto quello che promettevano di fare all'inizio della legislatura, forse le cose sarebbero peggiori. Però appunto ci sono questi aspetti inquietanti, e a volte anche, come nel caso appunto della sanità, decidere semplicemente di conservare o più o meno di mantenere la quota di spesa sul PIL che si è stata finora, sapendo che è insufficiente, sì, è in realtà anche un modo per far andare le cose come stanno andando, con un netto peggioramento delle prestazioni.
E allora, siccome lei ha detto due volte la parola inquietante, io immagino che chi ci ascolta sia curioso di capire perché.
Beh, diciamo, questa cosa del taglio per i ministeri è inquietante, perché non abbiamo praticamente nessun dettaglio. Sappiamo più o meno che si tratta di una cifra ragguardevole, diversi miliardi di euro, sappiamo la distribuzione tra i ministeri, ma non sappiamo come verrà calata, e chiaramente questo è un elemento di inquietudine, di preoccupazione, perché noi in generale è abbastanza noto il fatto che, al di là della retorica, la spesa pubblica italiana nei capitoli principali non è affatto una spesa particolarmente elevata in rapporto al PIL se la confrontiamo con i paesi europei. Il nostro problema è, come sappiamo da molto tempo, insomma, l'esistenza di una spesa per interessi elevata, dovuto al nostro alto debito pubblico. Ma se guardiamo ai capitoli del welfare tradizionale, noi non abbiamo una spesa elevata, quindi è inquietante non sapere dove un ammontare così importante di spesa verrà posto, perché ovviamente potrebbero pagarla i dipendenti pubblici, potrebbero pagarla gli utenti dei servizi, potrebbero pagarla gli enti locali, e quindi tutti gli utenti dei servizi socioassistenziali, che sono soprattutto erogati dagli enti locali. Potenzialmente la lista è molto lunga.
Ci sono delle misure che il governo adesso sventola, poi ci ricordiamo le liti su questo tema che adesso introduco durante tutta l'estate, no? Le banche, ma non sembra che siano veramente sacrifici quelli che chiedono alle banche.
No, questa è la parte della manovra che io trovo tremontiana, cioè
beh, tremontiana una volta a me viene in mente Guzzanti quando lo imitava, vuol dire un po' furbetta, no?
Sì, esatto, furbetta alla Tremonti, cioè un anticipo di incassi, sostanzialmente, tecnicamente queste cose si chiamano DTA, Deferred Tax Assets, sostanzialmente significa che le banche, come tante altre imprese, ma a quanto pare saranno solo le banche destinatarie delle assicurazioni, forse destinatarie di questa norma, hanno normalmente delle imposte che anticipano o posticipano, perché le regole con cui rilevano le imposte in bilancio sono diverse dalle regole che prevede il fisco. È abbastanza semplice, si è già fatto in passato, intervenire su queste regole e dire va bene, allora se hai dei crediti li spalmi su un periodo più lungo, oppure se hai dei debiti ce li restituisci prima. Però è evidentemente una cosa che, come tutti capiscono, ha veramente un corto respiro, è molto più furba rispetto a mettere un'addizionale, una tassa sui sovrapprofitti, evita il conflitto politico, però di sostanziale non ha nulla.
Eravamo partiti da tassiamo le banche, che sembrava quasi tassiamo i ricchi, ma si capiva che scherzavano, insomma, che non era così.
Sì, sì, anche perché devo dire l'imposta sui sovrapprofitti non ha mai avuto particolare fortuna, non è facile da disegnare, e poi ci sono una serie di complicazioni, per esempio sulle banche va a incidere sul cosiddetto patrimonio di vigilanza, Banca d'Italia si sarebbe sicuramente opposta, invece hanno trovato una soluzione che per le banche è relativamente poco costosa, magari le fa apparire anche un po' come i salvatori del paese, diciamo così. Tra l'altro le banche problemi di liquidità proprio non ne hanno, però ripeto, è proprio una soluzione di corto respiro. Poi bisognerà vedere le tabelle per capire come è stata spalmata. Oggi tra l'altro hanno pubblicato anche una tabella aggiuntiva al piano strutturale di bilancio, nella quale a partire dal 2027 mettono dei dettagli in più, per esempio sulle detrazioni, dei tagli ancora più decisi di quelli che sembrano esserci già nella manovra, questo miliardo famoso, e anche delle cose sull'evasione fiscale. Però non sembra casuale che li mettano dal 2027, perché evidentemente l'effetto di questa manovra si riduce, e poi quindi la devono compensare, e poi perché evidentemente è la prossima legislatura, e quindi non desta polemiche adesso fare queste promesse.
Grazie professor Alessandro Santoro per questo contributo questa sera.
Arrivederci, grazie.
Naturalmente, di fronte a una manovra che parte così, con queste prime valutazioni, avete sentito il professor Alessandro Santoro, furbate tremontiani, aspettative inquietanti. Noi ci chiediamo, l'opposizione come reagisce? Lo chiediamo al portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli. Buonasera Bonelli.
Buonasera.
Che idea si è fatto di questo impianto? Vorrei dire, dal punto di vista ideologico mi sembra troppo, quantomeno dal punto di vista così delle intenzioni per il futuro del paese.
Ma intanto diciamo subito che c'è una bella truffa fatta ai danni degli italiani. Ieri la Meloni è venuta in aula, dove io mi trovo in questo momento, a dire che avrebbe tassato le banche, avrebbe fatto un'operazione ancora più a sinistra. E oggi abbiamo scoperto che in realtà non solo non c'è nessuna tassa sui profitti delle banche, ma c'è un'anticipazione delle imposte, certo, che lo Stato dovrà restituire tra il 2027 e il 2029.
Ne abbiamo parlato quindi poco fa col precedente ospite di questo
scaricano il debito sulle future manovre finanziarie. Veramente sono una operazione truffaldina, è incredibile.
Stava dicendo veramente sono dei, e poi si è interrotto.
Va bene, diciamo, stavo trovando il sostantivo e poi mi sono un po' fermato per rispetto delle istituzioni, ecco.
Senta Bonelli, ci chiediamo, ma le opposizioni sono in grado di fare una contromanovra, una controproposta che non sia, come dire, la ribattuta sul singolo provvedimento, ma sia a vostra volta un disegno ampio per il Paese?
Ma guardi, intanto noi lavoriamo ad alcuni emendamenti comuni tra le opposizioni, con al centro la grande questione della sanità, perché anche lì abbiamo visto che questo aumento di fatto non c'è sostanzialmente, come tra l'altro la Fondazione Gimbe del professor Cartabellotta ha con i numeri spiegato. E poi ci sono anche grandi questioni che devono essere affrontate. Si stanno facendo tagli di spesa lineare ai ministeri, dagli interni, quindi anche alle forze dell'ordine, all'ambiente, addirittura sul dissesto idrogeologico, sulla scuola, alla ricerca, sui servizi sociali, pensiamo alle persone che hanno in casa familiari con malattie neurodegenerative, pensiamo all'Alzheimer, che tutti si dimenticano e che sono famiglie abbandonate a se stesse. Noi dobbiamo incominciare invece a fare un'operazione diversa. Il tema della tassazione di extra profitti è un elemento fondamentale, c'è un'accumulazione della ricchezza nel nostro paese mentre aumenta la povertà assoluta, sono 5.700.000 persone in Italia in povertà assoluta secondo i dati Istat. E poi c'è anche una grande scelta da fare su cui penso, sono convinto che l'opposizione sarà d'accordo, che è quello di fermare le risorse sul ponte sullo stretto, che sono ben 12 miliardi di euro, e destinarle invece alle vere priorità del paese, perché se stiamo tagliando la spesa pubblica, scuola, trasporto, servizi sociali, per fare un'operazione che tra l'altro ha anche problemi di fattibilità progettuale, ma penso che questo sia tutta una follia. Penso che dobbiamo assolutamente mettere al centro il futuro del paese. Non è vero, come dice la Meloni, che stanno guardando agli ultimi, perché in realtà questi hanno tutelato la grande ricchezza.
Lei parla di spesa pubblica, l'investimento sul ponte, sullo stretto. A me viene in mente l'ulteriore ennesimo taglio agli enti locali, 1,5 miliardi in 2 anni. Quando parliamo di enti locali, sono i comuni soprattutto, sappiamo in quali condizioni si trovino.
È allucinante questo. Penso che ci sarà la rivolta di tutti i sindaci, compresi quelli governati dalla destra, perché questo significa diminuire la qualità della vita nella città, non garantire la manutenzione del verde, il decoro urbano, i servizi sociali nei comuni. È una follia. 1,5 miliardi di tagli nei prossimi anni agli enti locali è un qualcosa di incredibile e inaccettabile. E guardi, sono convinto che ci sarà la rivolta dei sindaci, a prescindere da dove sono stati eletti, perché qui viene messa in discussione la qualità della vita nelle nostre città.
Senta, lei ha parlato di alcuni settori in cui investirebbe, ma quali sono in questo momento, a suo parere, le priorità che si devono affrontare?
Guardi, noi innanzitutto abbiamo un problema che attiene i redditi delle famiglie, che sono diminuiti in questi anni, come dice l'Istat. Abbiamo un problema che riguarda la questione respinta da questo governo, che attiene al salario minimo. Abbiamo una questione di come creare condizioni di lavoro, e l'altra è come investire in due settori che tre settori, me lo faccio dire, che sono per noi vitali: la questione legata al trasporto pubblico nel nostro paese, la questione degli investimenti nella scuola e nella ricerca, che è diciamo sotto i livelli della media OCSE, e la questione della sanità.
Lei è dei Verdi, immagino che nella sua testa ci sia anche il tema annoso del dissesto idrogeologico. Sta piovendo di nuovo al nord, la Liguria è a rischio. È una situazione che ogni volta ormai che piove si ripete.
Assolutamente sì, noi abbiamo a che fare, in Liguria è una delle regioni a più alto consumo di suolo, dove è più alto il rischio idrogeologico, e ancora io ricordo un dibattito tra me e l'ex presidente Toti, dove Toti diceva che lui voleva più asfalto nella sua regione. Bisogna anche sconfiggere una cultura che pensa che attraverso il consumo di suolo produciamo più ricchezza. In realtà stiamo producendo più povertà e problemi al nostro paese.
Grazie Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, per essere stato con noi. Buon lavoro in Parlamento e una buona serata.
Grazie.
Naturalmente.
Grazie.
E allora, la sanità, lo sappiamo quanto il settore sia in sofferenza, quanto si faccia sempre più fatica. L'intervista che vi propongo è a Pierino Di Silverio, che è il segretario dei medici ospedalieri a Nao Assomed. L'ha realizzata questo pomeriggio Andrea Monti. Alla sanità si dice sono stati aumentati i fondi, 950 milioni in più, ma forse bastano a coprire l'inflazione più o meno.
Che cosa avete capito voi intanto di cosa dovrebbe esserci in questa manovra dal lato della sanità?
Beh, abbiamo capito ben poco, perché rispetto a quanto proclamato ci sono delle discrepanze sulle tabelle e anche sulle dichiarazioni del MEF che ci mandano in totale confusione. Avevamo chiesto una defiscalizzazione delle indennità di specificità, ci dicono da una parte che c'è, dall'altra parte che verrà divisa in due tranche. Alcune fonti addirittura dicono che l'abbiano legata ad un rinnovo contrattuale che il cui rinnovo stesso cominceremo a discutere non prima di 2 anni. Caos più totale. Non capiamo come verranno destinate, dove verranno destinate quelle risorse che sembrano invece esserci di certo. Si parla di un piano straordinario di assunzioni che ci chiediamo in cosa consista, visto che i concorsi che tutt'oggi si fanno vanno deserti. Insomma, una gran confusione, ci capiamo ben poco.
E alla luce di questo, la vostra valutazione più nel dettaglio qual è?
Beh, la valutazione dipende molto da quello che poi, a partire dal 1° gennaio 2025, arriverà. Perché se dovesse arrivare la defiscalizzazione, se dovesse arrivare magari un anticipo economico di ciò che sembra abbiano stanziato per i contratti futuri che discuteremo tra 2 anni, allora potrebbe essere una valutazione che sotto il profilo dei professionisti dà un buon segnale. Se invece dovessero esserci le cosiddette cambiali da pagare negli anni prossimi, sarebbe un segnale molto negativo, perché di tempo non ce n'è, non siamo in una condizione di ordinaria amministrazione, siamo in una condizione di emergenza in cui bisogna dar vita a tutte le iniziative utili a far capire ai professionisti che questo Stato e questo sistema li vuole ancora negli ospedali.
Voi avete ipotizzato che il governo stia portando avanti, cito le vostre parole, una scandalosa mistificazione. Perché?
Beh, se la defiscalizzazione dovesse avvenire in due tranche legate ad un contratto che ancora non è neanche nella mente, perché ricordiamo che attualmente dobbiamo ancora sederci a discutere il contratto che scade a dicembre, a quel punto oggettivamente diventa veramente una mistificazione, perché ci dicono di voler investire sui professionisti, ma di fatto non investono sui professionisti se non a scaglioni a partire da 2026 in maniera del tutto relativa e in maniera parziale. Questa è una mistificazione. Nei 2 mesi precedenti ci avevano assicurato invece che avrebbero investito sui professionisti immediatamente, defiscalizzando l'indennità di specificità. Non sta avvenendo, a quanto noi sappiamo. Ci auguriamo che sia frutto di una confusione generale e che presto le tabelle e il testo chiariscano quali sono le reali condizioni. Concludo dicendo che qualsiasi manovra sul professionista in uno stato normale, in condizioni normali, avrebbe richiesto un incontro preliminare con le parti, che in questo caso non c'è stato.
Lei parlava in particolare della questione del contratto di categoria, ma più complessivamente per quello che riguarda la sanità, la vostra valutazione è comunque negativa, pur in attesa di capire meglio cosa ci sarà dentro la manovra?
Guardi, è una valutazione che noi non possiamo neanche fare, questo è il dramma. È come se fosse non pervenuta, perché di fatto non ci è pervenuto nessun testo, né preliminarmente né a seguito del Consiglio dei Ministri. Ci basiamo su dichiarazioni, su un testo del tutto ampolloso, effimero e non specifico delle varie dei vari modi di investire quel denaro che hanno stanziato. Come si fa a fare una valutazione se non sappiamo dove hanno deciso di destinare quelle poche risorse per la sanità? È normale, se le avessero destinate tutte per sanare dei deficit o addirittura per foraggiare altro rispetto ai professionisti e alle strutture ospedaliere, il giudizio sarebbe molto negativo e noi poi prenderemmo le dovute conseguenze. Dico, non si lamenti il governo che i sindacati sono sul piede di guerra se costruiscono un rapporto fatto di assenza di colloquio, assenza di confronto e soprattutto assenza di informazione.
Quindi si prospetta una possibile mobilitazione, possibili scioperi?
Guardi, noi attendiamo di leggere il testo, se il testo non ci soddisfa, come abbiamo dichiarato in più circostanze, non restiamo in silenzio, che faremo una chiamata alle armi di tutta la categoria, perché evidentemente il segnale che arriverà sarà un segnale chiaro, ci comporteremo di conseguenza come abbiamo sempre fatto, Io mi auguro che il buonsenso e la voglia di salvare il servizio di cure prevalga, altrimenti ce ne andiamo tutti dagli ospedali.
Su questo tema, la sanità, il governo può rivendicare di aver escluso il Ministero della Sanità dai tagli lineari ai ministeri che sono stati decisi?
Io invece direi che lo ha escluso dalle discussioni, più che dai tagli. Questo governo ha escluso il Ministero della Sanità dalla discussione sulla sanità, a quanto pare, perché il ministro parlava di 6 miliardi, gliene avevano promessi 5, si sono ridotti a 3, scopriamo dalle tabelle che addirittura non sono neanche 3, ma è solo uno subito. Direi che è stato estromesso totalmente dalla discussione politica in sanità, il ministero.
Avete sentito quanto era duro Pierino Di Silverio, siete il segretario dei medici ospedalieri e uno dei sindacati, la Nao Assomed. Ora andiamo a Torino con la sociologa Marianna Filandri. Buonasera Filandri.
Buonasera.
Se Di Silverio aveva un tono molto indignato, possiamo dire, io oggi l'ho chiamata per invitarla in trasmissione, le ho detto venga a parlare con noi delle politiche per i figli. Lei si è messa un po' a ridere ironicamente.
Sì, mi sono messa un po' a sorridere perché lo strumento che è stato pensato per sostenere la natalità, per incentivare quello che è, come dire, l'idea di fare dei figli delle coppie italiane, è un bonus, quindi una misura estemporanea, una forma di sostegno al reddito che verrebbe erogata a tutti i neogenitori del 2025.
Il meccanismo scelto, quello del tetto alle detrazioni, è molto complicato da spiegare. Quello che si comprende, che anche una persona non esperta comprende, è che chi non ha figli avrà meno detrazioni fiscali, chi ha figli ne avrà un po' di più. Ma una volta c'era la tassa sul celibato.
Sì, allora in realtà la manovra è, come dire, come presentata, quello che si sa fino adesso, presenta diverse misure anche particolarmente complesse, quindi non così chiare anche ai possibili destinatari. Quello che dice lei, c'era la tassa sul celibato, sì è vero, in questo caso però si tratta di dire abbiamo un problema nel nostro paese che è quello del calo demografico, la bassa natalità, interveniamo con molte misure. Questo in sé è positivo, si fa in qualche modo, come dire, si tiene conto della complessità della realtà sociale, quindi si pensano a vari strumenti. Il problema è che sono tutti strumenti che hanno una validità temporanea, non sono misure strutturali di intervento per incentivare la natalità. Una delle criticità principali per le coppie che decidono di fare un figlio o di non fare un figlio è la possibilità di contare su un reddito stabile. Noi sappiamo che nel nostro paese una delle principali problematiche del mercato del lavoro è la bassa occupazione femminile e la diffusione del lavoro precario, del lavoro a tempo determinato. Su questo non ci sono degli interventi che portano a un irrigidimento del mercato del lavoro che quindi potrebbero avere conseguenze positive su quella che è appunto la fecondità del paese. D'altro canto si pensa appunto a un bonus o degli sgravi fiscali, quindi misure in qualche modo che, esatto, hanno solo una valenza temporanea.
Sì, c'è questo 1.000 euro per chi fa figli che non si capisce se è relativo soltanto alle donne che fanno figli nel 2025, come dire, sbrigatevi, no? Però visto che la questione è molto seria, lei dice giustamente una cosa è bonus, una cosa sono misure strutturali come quelle che incidono sulla stabilità del lavoro. Beh, lì ci vorrebbe ben altro che la manovra è sicuramente un'intenzione politica decisamente diversa da quella dell'attuale maggioranza.
Esattamente, ma è molto più complicato incidere su quella che è la domanda di lavoro. Pensare a un aumento della domanda di lavoro è molto più complicato che pensare a una misura simbolica come quella di un bonus. In realtà l'aumento della domanda di lavoro ha delle conseguenze molto positive. Perché? Perché noi sappiamo non solo che c'è un'associazione positiva tra l'occupazione femminile e il tasso di fecondità, quindi più donne lavorano più figli si fanno, ma anche perché questo aumenta anche la crescita, aumenta i consumi, la domanda su quelli che sono servizi di cura. è pensato anche un contributo per la frequenza dell'asilo nido, bene, non ci sono abbastanza posti di asilo nido, non ci sono asilo nido, quindi di nuovo è più facile pensare a un contributo per la frequenza all'asilo nido, ma non aumentare il numero dei posti disponibili, quindi molto più complicato sarebbe invece fare questa seconda cosa.
Grazie Marianna Filandri, anche a lei per essere stata con noi questa sera.
Buonasera.
Ci abbiamo provato in questa mezz'ora dell'Orizzonte delle 20 a darvi un orizzonte sulla manovra finanziaria. Speriamo di essere stati il più completi possibile. Luigi Ambrosio vi saluta e vi dà appuntamento a domani sera, come sempre attorno alle 20. Vi ricordo che c'è anche il podcast sulla app, sul sito e magari sui social di Radio Popolare e Popolare Network. Una buona serata a tutti e a tutti.